Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. È scattata la tregua di 10 giorni tra Israele e Libano, ma già si segnalano le prime violazioni e Netanyahu avverte: non lasceremo il sud del paese. Trovare una soluzione al blocco di Hormuz, vertice oggi a Parigi, intanto a causa del caro cherosene, ecco i primi tagli ai voli da Lufthansa e Edelweiss. In Ticino, fuga di ammoniaca ieri sera alla Rapelli di Stabio, 100 lavoratori sfollati, 5 in ospedale per controlli, tutto poi risolto in un paio d'ore. Rischio incidente. Incidenti gravi 60 volte più alto in moto che in auto, prevenzione e infrastruttura stradale da migliorare, dice l'Unione Motociclistica Ticinese. Il dopo Fischer comincia con una sconfitta per la nazionale di hockey, Svizzera battuta 3-1 dalla Slovacchia nella prima amichevole premondiali. E dunque, ieri sera alle 11 è scattata la tregua di 10 giorni tra Israele e il Libano, tregua che era stata annunciata dal presidente americano Donald Trump e poi confermata anche dai capi di governo dei due paesi. Stamattina però l'esercito libanese denuncia diverse violazioni da parte di Israele e Hezbollah afferma di aver colpito in risposta dei soldati israeliani. Allora, in diretta con noi c'è Michele Giorgio. Michele, dici quali sono tutti gli sviluppi dunque di questa notte.
Sì, buongiorno. La tregua sembra reggere nonostante queste violazioni comunicate dall'esercito libanese, che parla anche di bombardamenti dell'artiglieria israeliana che sono andati avanti almeno per un'ora dopo l'inizio del cessate il fuoco. Allo stesso tempo Hezbollah ha detto che sino a quando i soldati israeliani resteranno in territorio libanese nel sud del Libano hanno il diritto i suoi combattenti di evidentemente affrontare soldati israeliani per cacciarli via. Però, come dicevo, la tregua sembra reggere e in queste ore molti libanesi sfollati stanno cercando di tornare alle loro case nei quartieri meridionali di Beirut, che sono stati presi di mira da Israele più volte, e anche nel sud del Libano. Qui però il portavoce militare israeliano per i paesi arabi ha intimato alla popolazione di non rientrare nel sud del Libano perché Israele resta in quella zona, e quindi ha mandato un avvertimento molto netto a non compiere quel passo. Ma molte persone, parliamo di centinaia di migliaia di sfollati in Libano, non aspettavano altro che di poter cercare di tornare a casa, e quindi la situazione in quelle zone è molto tesa.
Ecco, Israele sembrava essere stato colto un po' di sorpresa dall'annuncio della tregua da parte di Trump, poi è intervenuto Netanyahu. Che cosa ha detto? Come ha presentato questa tregua al paese?
Ma Netanyahu chiaramente ha dovuto accettare questa tregua che gli è stata quasi imposta dal presidente americano Donald Trump. Su questo ci sono pochi dubbi, e questa mattina i giornali israeliani non fanno che sottolineare questo dato e riportare le dichiarazioni di una serie di leader politici, soprattutto quelli dell'opposizione, che dicono che Israele non ha raggiunto alcun obiettivo o non avrebbe raggiunto alcun obiettivo in Libano. Netanyahu però ha sottolineato subito dopo aver parlato con il presidente Trump nelle ore successive che Israele si trova di fronte alla possibilità di raggiungere un accordo di pace storico con il Libano. Sappiamo anche che il presidente Trump ha invitato appunto il premier israeliano e il presidente libanese Joseph Aoun ad andare negli Stati Uniti proprio per discutere della pace tra i due paesi, e naturalmente ha anche detto Netanyahu che i soldati israeliani resteranno nel sud del Libano a protezione delle comunità del nord. Proprio le comunità del nord, cioè quelle prese di mira dei razzi e dei droni di Hezbollah, invece protestano perché dicono che in realtà, come affermano i leader politici dell'opposizione, Israele non ha militarmente raggiunto nessuno degli obiettivi che aveva annunciato all'inizio combattendo Hezbollah. Quindi la situazione anche a livello politico e sociale resta tesa per il premier israeliano.
Grazie Michele Giorgio in diretta per questi aggiornamenti. Intanto a Parigi ci sarà oggi un vertice sullo stretto di Hormuz. L'intento è quello di favorire la ripresa del traffico, insomma, marittimo una volta consolidato il cessato il fuoco Stati Uniti-Iran. All'incontro convocato da Macron e Starmer parteciperanno anche il cancelliere tedesco Merz e la presidente del Consiglio italiana Meloni, oltre in videoconferenza a una trentina di altri paesi. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
L'obiettivo è di individuare quanto prima una soluzione al doppio blocco imposto da Iran e Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, o almeno pianificarne una libera circolazione senza pedaggi o controlli. È quanto si auspicano il Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, che con il Premier inglese Keir Starmer hanno indetto un summit all'Eliseo in presenza o via video, un'iniziativa di almeno 2 ore preceduta dal pranzo tra Macron e lo stesso Starmer, che davanti alla Camera Bassa inglese ha annunciato le grandi linee del vertice.
Focused on two things. First, diplomatic effort to bring pressure to bear for a negotiated end to the conflict and for the strait to be opened. Second, military planning to provide assurance to shipping.
Il summit dunque si focalizzerà su due fronti: il primo, quello della diplomazia, per mantenere la pressione sui negoziati in corso e accelerare la soluzione del conflitto, oltre che la totale riapertura dello stretto, e il secondo invece quello militare, per assicurare in seguito la libera navigazione. Il tutto, sottolinea il premier britannico, secondo un piano comune, internazionale e multilaterale. In ogni caso, precisa Macron, si tratta di una missione puramente difensiva di paesi non belligeranti provenienti anche da Africa e Sud America, pronti però a ristabilire la libertà di navigazione quando le condizioni di sicurezza lo permetteranno.
E il blocco dello stretto di Hormuz sta mettendo a dura prova il settore aeronautico, alle prese con l'impennata dei costi del cherosene. Lufthansa, principale gruppo europeo nel trasporto aereo, ha annunciato ieri una riduzione della capacità operativa, compresa la cessazione dell'attività della sua controllata regionale Cityline. Ridotti anche i voli di Edelweiss, compagnia aerea svizzera appartenente sempre al gruppo Lufthansa. Da segnalare anche le parole, la stima del direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Fatih Birol, che ha detto: all'Europa restano forse 6 settimane di cherosene. Cambiamo pagina, andiamo in Ticino per segnalare questa fuga di ammoniaca dallo stabilimento Rapelli di Stabio che c'è stata ieri sera verso le 21. Stando a una prima ricostruzione, a causare la perdita è stata la rottura di un tubo. A titolo precauzionale sono state fatte sfollare un centinaio di persone, dipendenti del salumificio e di alcune ditte situate nelle vicinanze. Tutte sono state visitate sul posto dai sanitari. La polizia ticinese, in un comunicato, precisa inoltre che 5 di queste persone sono state poi trasportate in ospedale per ulteriori controlli. Quanto successo ha fatto scattare l'allerta incidente chimico, con la popolazione situata nel raggio di 1 chilometro che è stata invitata a chiudere porte e finestre. Allarme però è rientrato dopo un paio d'ore. In Svizzera il rischio di subire un incidente grave in motocicletta può essere fino a 60 volte superiore rispetto a quello che si corre in automobile, quanto emerge da un rapporto dell'Ufficio Prevenzione Infortuni. Secondo Lupi, oltre agli interventi delle autorità, è necessario un maggiore impegno da parte dei motociclisti nell'utilizzo delle protezioni personali, che oggi risultano ancora insufficienti, soprattutto in Ticino. Ci parla di questo Paola Latorre.
Con le moto vengono percorsi solo il 3% dei chilometri dell'intero traffico stradale motorizzato, ma il 27% di tutti gli incidenti stradali gravi riguarda motociclisti. Quindi, scrive l'Ufficio Prevenzione Infortuni nel suo rapporto, il rischio di incidente grave è 60 volte maggiore per i motociclisti.
Non mi sorprende più di quel tanto, perché comunque con l'aumento del traffico in generale il rischio di incidente è maggiore.
Manolo Cattaneo, presidente ad interim di Timoto, l'Unione Motociclistica Ticinese, che spiega anche un altro dato emerso dal rapporto. Solo un motociclista su 3 in Ticino usa le protezioni personali, quindi giacca, guanti, stivali robusti che coprano la caviglia e paraschiena, contro il 43% della Romandia e il 50% della Svizzera tedesca.
Probabilmente anche per la mentalità che abbiamo un po' più latina, diciamo, quindi tanto meno succede niente, tanto è solo per uno spostamento.
Colpa anche del caldo.
Non è una scusante. Al giorno d'oggi vari produttori offrono comunque abbigliamento tecnico molto confortevole anche con le alte temperature.
Manolo Cattaneo, che è anche membro in Ticino di Strade Sicure, ricorda le campagne di sensibilizzazione e l'offerta di corsi di guida. Ma politica ed enti pubblici dovrebbero fare di più, perché la sicurezza stradale dei motociclisti passa anche da un miglioramento dell'infrastruttura stradale. E c'è un dato preoccupante in Ticino.
Le protezioni sotto i guardrail, che sono salvamotociclisti, che a livello ticinese non sono presenti sulle strade. Caso di caduta, di scivolata, il motociclista, se non c'è questo elemento, ci finisce sotto con gambe e quant'altro. Ci sono stati problemi di amputazioni degli arti o comunque di morti per colpa di questi paletti.
Secondo l'ufficio prevenzione infortuni, bisogna inoltre evidenziare meglio le curve con frecce direttrici. Bisogna fare controlli preventivi della velocità sui tratti stradali con un'elevata frequenza di incidenti e tornare ad aumentare il limite di età a 18 anni per le motociclette da 125 centimetri cubi.
A Zurigo inizia oggi una 4 giorni che vede il Canton Grigioni ospite di uno degli appuntamenti più attesi della città, il Sexeloiten, la festa delle corporazioni che culminerà lunedì con il corteo e l'attesa esplosione del pupazzo del Bug per i Grigioni, un'opportunità da sfruttare anche a fini turistici. Ci dice di più Gianluca Olgiati.
Se l'estate sarà un successo dipenderà anche dall'esplosivo caricato nella testa del Bug. Più in fretta scoppierà, più il tempo sarà bello, così vuole la tradizione, regolarmente smentita dalla realtà. Poco importa per le 300 personalità grigionesi tra gli ospiti d'onore che sfileranno con le corporazioni. L'operazione simpatia è già lanciata. Un mese di attività a Zurigo, dai corsi di romancio ai capuns. 4 giorni di programma da stasera sulla piazza dell'Lindenhof, con cori di bambini, specialità culinarie, un brano composto per l'occasione. Proprio Pacific è anche il motto scelto dal Canton Grigioni.
Con questo motto vogliamo dire che la moda di vivere nel Canton Grigioni non si stressa, si prende tutto un po' più, come si dice, Pacific.
Il consigliere di Stato Marco Scaduff, capo Dipartimento Economia, a portare nella frenetica Zurigo l'autentico spirito grigionese. Per farlo il cantone ha stanziato un budget di 500.000 di franchi, una sorta di assalto grigionese al Sexeloiten. Il capo supremo delle corporazioni zurighesi, Felix Boller, lo ammette. I grigionesi sono molto presenti, sanno come funziona, ma è un cantone ospite eccezionale. L'occasione per curare rapporti già molto stretti. Quasi un turista svizzero su tre nei Grigioni proviene da Zurigo. Non sorprende quindi che il cantone sia ospite del Sexeloiten già per la seconda volta, mentre nell'elenco degli organizzatori rimangono ancora vuote 2 caselline, quelle di Giura e Neuchâtel.
Manca poco più di 1 anno e mezzo alla presentazione del dossier definitivo al Comitato Olimpico Internazionale per i Giochi Olimpici Invernali del 2038 in Svizzera. Un'Olimpiade che secondo i piani coinvolgerà anche il Ticino. Lugano sarà infatti una delle 3 città che ospiteranno le competizioni di hockey su ghiaccio. E anche se l'appuntamento è ancora lontano, a oltre 10 anni di distanza, il settore alberghiero ha già iniziato a muoversi. Ci dice di più Stefano Lordi.
Ieri sera si è tenuta l'Assemblea Generale di Hotellerie Suisse Ticino, un'assemblea all'insegna delle Olimpiadi Invernali 2038 che potrebbero tenersi proprio in Svizzera. Un evento che da programma toccherà 10 cantoni e tutte e 4 le regioni linguistiche. Nella Svizzera italiana ci sarà Lugano che assieme a Zugo e Zurigo formerà l'asse dedicata all'hockey su ghiaccio. Sentiamo le ragioni della scelta con Frédéric Favre, CEO dell'Associazione Giochi Olimpici e Paralimpici 2038.
Nella definizione di un modello nazionale, uno dei criteri è di integrare tutte e 4 le regioni linguistiche. Abbiamo quindi chiesto al Comune di Lugano informazioni sulle infrastrutture e sull'accessibilità che potrebbero integrarsi con il resto del progetto e al Consiglio di Stato del Canton Ticino se vi fosse interesse. Ci hanno subito dimostrato di essere molto motivati. Così siamo riusciti a includere il Ticino e ne sono davvero felice. E se la Corner Arena ospiterà le partite, spetterà le strutture alberghiere già presenti sul territorio ospitare giocatori, staff e organizzatori. Sentiamo come con Simone Righenzi, responsabile operativo dell'Associazione Giochi Olimpici e Paralimpici 2038.
Secondo lo scenario attuale cerchiamo qualche centinaio di camere nel luganese. Oggi le camere che abbiamo bisogno nel 2038 a Lugano le abbiamo già garantite con gli albergatori della regione. Quindi siamo coperti perché c'è una vera volontà e credo che ci sarà anche una vera volontà di attivare il territorio e approfittare dei giochi nel modo migliore.
Dal lato spettatori invece Hotellerie Suisse si dice già pronta ad accogliere tutti gli appassionati. Per sapere però se queste Olimpiadi saranno effettivamente svizzere, dovremo aspettare fine 2027.
E questa era la prima edizione del Radio Giornale. Noi ci risentiamo più tardi. Adesso vi lascio allo sport.